Pandemia anti-shakespeariana. Arnaldo Turchetti era uno scrittore, beh, non proprio uno scrittore di romanzi. Scriveva monologhi per il teatro e poi se li recitava. Aveva anche azzeccato un paio di monologhi di un relativo successo, insomma, aveva il suo pubblico. Anche Shakespeare, del resto, recitava ruoli nei drammi che lui stesso aveva scritto, anche se a Turchetti la cosa non piaceva, perché lui era un anti-shakespeariano. Il bardo costruisce dei baracconi dell'orrore, un labirinto di specchi dove noi ci specchiamo e vediamo solo assassini, invidiosi, mostri di avidità, di lussuria, e ci dice: guarda, sei tu, sei tu, sei tu. E lui, Shakespeare, chi è? Non si sa. Come la pensa? Non si sa. Ma si sa dov'è. Sapete voi dov'è Shakespeare? Chiedeva Arnaldo Turchetti ai clienti del Klein Theater Café, il locale gestito da sua moglie e nel cui retro, appunto, il giovedì, il venerdì e il sabato sera, Arnaldo teneva i suoi monologhi. Ve lo dico io dov'è Shakespeare. È in cassa a contare i biglietti venduti. Shakespeare è morto ricco, cari miei. Ha fatto i soldi col teatro. Beh, che c'è di male? Chiedevano gli amici. Non è che sei invidioso perché a Globe ci stavano 3.000 persone e ai tuoi spettacoli ne vengono 30? Io dico che, evitando con cura di avere un punto di vista, Shakespeare ha aperto gli orizzonti dell'arte alla libertà di fare i soldi senza scrupoli. Le telenovelas e tutte le più grandi boiate che vedete oggi alla televisione sono il logico sviluppo del teatro shakespeariano. Ma che stai dicendo? Assurdo, ridicolo! E tutti ridevano. Oh, certo, è facile dare dello shock ad Arnaldo Turchetti. Non sono famoso e quindi ricco. Ma non darete dello shock anche a Tolstoi? Ma che c'entra Tolstoi adesso? Tolstoi, miei cari, aborriva Shakespeare. Le vivaci sfuriate anti-shakespeariane di Arnaldo Turchetti divertivano gli avventori del Klein Theater Café e certamente molti ci venivano proprio per questo, ma certamente molti proprio per questo non ci venivano, osservava la moglie, che era sempre rimasta piuttosto scettica rispetto all'arte di suo marito e aveva sempre pensato che sul retro, al posto del palcoscenico, ci si sarebbero potuti mettere 4 o 5 tavolini in più. Ma adesso il Klein Theater Café era chiuso a causa della pandemia che imperversava praticamente in tutto il mondo. Per contrastare la diffusione del virus, le autorità avevano ordinato la chiusura di tutti i ritrovi pubblici e non si sapeva nemmeno quando si sarebbe potuto riaprire. Tempi duri per il Klein Theater Café di tutto il mondo. Il futuro era incerto e marito e moglie stavano, come tutti del resto, chiusi in casa. Irma, la moglie, prese bene la cosa. Abituata com'era ad occuparsi della casa e del locale contemporaneamente, ora occuparsi solo della casa le sembrava una vacanza. E poi c'erano tante cose che avrebbe sempre voluto fare e per le quali non aveva mai avuto tempo. Suo marito in casa non faceva nulla da anni. All'inizio del ménage anche lui dava una mano, sia in casa che al caffè, ma lo faceva sempre con uno sguardo trasognato ed una faccia che diceva «E pensare che avrei tanto da scrivere!» Finché Irma non gli intimò di non fare più nulla. «Scrivi!» E bisogna dire che Arnaldo scriveva. Scriveva per sé, per altri colleghi, vendeva qualche commedia ad un teatro, ad una radio. Insomma, mai il grande successo, il colpo che ti cambia la vita, ma scriveva mattina e pomeriggio e poi la sera provava o recitava. Così i due avevano trovato un tranquillo tran tran. E cosa di non poco conto, si volevano bene. Irma sentiva che la fissa di suo marito contro Shakespeare era qualcosa di infantile, ma sotto sotto c'era qualcosa di vero. La sacralità indiscutibile di Shakespeare ricordava la sacralità indiscutibile del capitalismo occidentale. Una certa visione del mondo e dell'uomo aveva trionfato e imponeva il suo dominio globale. La lingua inglese e la cultura anglosassone avevano certamente un ruolo da protagonisti in tutto questo. Shakespeare, no? E se a qualcuno questa pappa non piaceva, era davvero poi così ridicolo? Arnaldo, con le sue ingenuità, risvegliava l'istinto materno e protettivo di Irma. Forse per questo non avevano avuto bambini. Irma doveva già prendersi cura di lui. Era un bambino, sì, ma un bambino intelligente e buono, con tutti meno che con Shakespeare. Ma Arnaldo l'isolamento forzato lo prese male. «Urlano! Li senti? Urlano! Ma chi urla?» chiedeva la moglie. «Chi urla che non sento nulla?» I testi nel cassetto urlano, vogliono vivere, vogliono trovare orecchie che li ascoltino. E quelli che non urlano nel cassetto urlano dentro di me, mi salgono alla gola, mi soffocano. Io li devo leggere a qualcuno, io mi devo sfogare». Effettivamente, in poco meno di un mese, Arnaldo aveva già scritto 17 brevi racconti umoristici ispirati alla pandemia, più monologhi vari. Li aveva letti al telefono da alcuni amici, ma al terzo, quarto racconto gli amici dovevano sempre soprassedere, fare qualcosa. Insomma, come diceva malignamente Irma, s'erano rotti le palle. Il tempo passava. La produzione di Arnaldo cresceva. Gli amici si negavano al telefono. «Ma perché non ti registri e ti metti su YouTube come fanno tutti?» chiedeva Irma, vedendolo andare su e giù per la casa come un leone in gabbia, anche se a dire il vero sembrava più saltellare come un babbuino. «Ma fammi il piacere, YouTube, ma che differenza ci sarebbe se non mi vedesse nessuno o mi vedessero milioni di persone? Cosa accadrebbe qui, adesso? Cosa sentirei io? Cosa proverei? Niente, solo solitudine e un ridicolo parlarmi addosso». «Beh, ma se ti vedessero milioni di persone si farebbero vive ditte milionarie che ti proporrebbero contratti milionari per la pubblicità». «Soldi, eccoli, sono arrivati! Di qualunque cosa si parli, arrivano prima o poi i soldi. A dire il vero è un mese che siamo chiusi in casa a parlare ed io non ho visto arrivare un centesimo. Irma, te l'ho detto tante volte, è il mio mestiere, me ne intendo. Tu non hai talento per le battute, lascia perdere. Recitare sul palcoscenico è un rito dionisiaco, un'estasi orgiastica, un rito ancestrale, capisci? Un miracolo! D'un tratto tutti vedono e sentono e vivono quello che l'attore vede, sente e vive. Ogni sera tutte quelle persone...» Arnaldo fece un ampio gesto con il braccio teso davanti a sé e a Irma scappò di dire... 40 persone al massimo, Arnaldo. Va bene, ogni sera, non ogni sera. Va bene, da 20 anni, ogni giovedì, venerdì e sabato sera, 40 persone al massimo mi ascoltano e vibrano all'unisono con me. Capisci? Io ho bisogno che qualcuno m'ascolti. Arnaldo fissò Irma che stava abbandonata sul divano. La donna si ricompose pensando gli fossero venute strane idee. Il marito partì all'attacco. Irma si difese e cercò di resistere, ma alla fine cedette. Ogni sera, dopo cena, armata di santa pazienza, si sedeva sul divano e si sorbiva un monologo anti-shakespeariano. La pandemia non passava. La mente di Arnaldo, condannato alla solitudine, partoriva monologhi su monologhi. Alla 13ª sera Irma, inchiodata sul divano come una martire, guardava con occhi di santa rassegnazione il carnefice che la torturava. L'antibardo stava spiegando in maniera, secondo lui, leggera e divertente, che l'invenzione del dialogo interiore, che con tanta gloria viene attribuita a Shakespeare, è una bella boiata, perché prima l'uomo parlava con i boschi, con i fiumi, con gli spiriti, con gli dèi. Arriva Shakespeare, ci porta via il mondo e in cambio ci dà noi stessi. Capirai che affare, esclamò Arnaldo, e gli scappò da ridere perché trovava questa una battuta eccezionale, profonda di significato e divertente nello stesso tempo. Già gli sembrava di sentire le risate, l'applauso del pubblico, quando ci fu un blackout. Tutto il quartiere rimase al buio per mezzo minuto. Ma ad Arnaldo parve di vedere sulla testa di Irma, che sedeva davanti a lui sul divano, un debole bagliore luminoso. «Irma!» esclamò. «Hai una luce sulla testa!» «Certo», rispose lei, «è l'aureola, sono una santa!» Rise, e la corrente ritornò illuminando la stanza. A letto, al buio, Arnaldo guardò varie volte verso sua moglie, ma non vide nessun alone misterioso. Tutta la notte si rigirò nel letto preoccupato, temendo d'avere qualche brutta malattia agli occhi o al cervello. Sapeva di gente che aveva visto lampi di luce, perfino sentito odori inesistenti, e poi s'era scoperto che erano sintomi d'un tumore al cervello. Non disse nulla ad Irma per non preoccuparla. La sera dopo, mentre si stava esibendo in un monologo in cui, secondo lui, riusciva a trattare in maniera divertente e leggera la concezione dell'umorismo in Cervantes e Pirandello, contrapposta a quello shakespeariano, per dimostrare che nell'umanità shakespeariana non esiste umorismo, ma solo sarcasmo, Arnaldo si fermò di colpo, sgranando gli occhi. «Mio Dio, Irma, ho un tumore al cervello!» esclamò. «Arnaldo, stai recitando o cosa?» fece la moglie. «Irma, vedo una luce sulla tua testa, forte, chiara, un cerchio di luce. Ma sei esaurito, Arnaldo, e poi tutto quello scrivere al computer ti avrà fatto qualche cosa agli occhi, ma perché vai sempre a pensare il peggio? Aspetta, spengo la luce». Irma andò all'interruttore e spense. La stanza non piombò nel buio. Sulla testa della donna splendeva chiaramente un cerchio luminoso. Andò in bagno. Non accese la luce. Si guardò allo specchio ed esclamò: «Maria Vergine, ho l'aureola!» La pandemia è passata e la vita ha ripreso il suo corso normale. Arnaldo scrive dei monologhi sempre più cupi, dove spiega in modo, secondo lui, leggero ed ironico, che questa umanità egolatra e shakespeariana è destinata alla tragedia e che questa normalità è solo la fine del primo atto. Il peggio deve ancora venire. Ha un gran pubblico, tanto che ha dovuto prendere in affitto una sala più grande. Sua moglie siede sul palco in un angolino in ombra. Arnaldo recita, Irma l'ascolta con santa pazienza. Mentre il monologo prosegue, sul suo capo si illumina sempre più intensamente una meravigliosa aureola. Arnaldo si scoccia perché, secondo lui, il pubblico si distrae dal contenuto del monologo, anzi la maggior parte delle persone viene solo per osservare il bizzarro fenomeno e sghignazzare. Particolarmente gli danno ai nervi tutte quelle bigotte che si mettono a recitare il rosario, tanto che per farsi sentire gli tocca gridare. Però si consola pensando che se prima venivano a sentirlo in 40, ora che ne vengono 1000 a sera, tra questi 1000 ce ne saranno almeno 100 che lo capiscono.
non tutto il male viene per nuocere.